File 3, pagina 15. Introduzione. Se si dovesse isolare un tema comune alle numerosissime memorie di uomini che hanno vissuto l'esperienza del Lager, lo si identificherebbe immediatamente nella drammatica difficoltà del superstite a comunicare ad altri la propria esperienza per l'insufficienza di termini usati comunemente per indicare un campo di esperienze e di modi di sentire umani, a rendere ciò che è andato oltre l'umano. E dunque come facevi a raccontare, ma anche a pensare, a ripensare, a rivivere, perché dopo fame non ne avevi più, e anche se ti capitava di averne, e magari la chiamavi fame, perché un'altra parola non c'è, era però tutta un'altra cosa, cioè era quella là che era tutta un'altra cosa. E allora ti mettevi a cercare parole e parole, che però restavano parole e ti inzeppavano il discorso e chi ti ascoltava, ma poi in realtà non ti ascoltava, perché anche lui aveva la sua storia dentro e posto per la tua non ce n'era. Lui, loro, tutti, non potevano, non possono ora più che mai capire, proprio così non possono. Simile in maniera significativa il discorso di Primo Levi. Come questa nostra fame non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così il nostro modo di aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo fame, diciamo stanchezza, paura e dolore, diciamo inverno, e sono altre cose, sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano godendo e soffrendo nelle loro case. Se i lager fossero durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato, e di questo si sente il bisogno per spiegare. E si potrebbe continuare. Questa difficoltà, tuttavia, non è bastata a giustificare il silenzio. Questi libri sono stati scritti, il desiderio di tornare a vivere, se vivere, si poteva solo dimenticando, è stato sentito come colpa per una ragione sola: a mia figlia, perché sappia. È una risposta a questo dovere di non lasciare che altri dimentichi, e la tentazione è tanto forte. Il lavoro in margine al quale questa pubblicazione nasce, il lavoro di chi vuole fare sì che i giovani sappiano e che, se possono, capiscano. A questo scopo, vedere può servire più che non ascoltare? Sì, se vedere non è guardare. La visita a questi luoghi, innanzitutto, toglie dal vago, dall'indeterminato il discorso che questi ragazzi hanno sentito fare sui campi di concentramento, discorso che è rimasto vago anche per una concorde dimenticanza dei testi scolastici, discorso che, senza punti di riferimento precisi, ha assunto spesso una dimensione di favola, seppure di favola tragica. Vedere vuol dire anche superare lo stadio della condanna puramente emotiva, di delitti e torture, che nessuno può sentire descrivere senza una reazione istintiva di ripulsa, quando non di incredulità. Vuol dire prendere coscienza del disegno più complesso che ha portato all'ideazione il campo di concentramento. Il campo di sterminio non è stata una aberrazione momentanea nell'ambito di una tragedia aberrante, quale la guerra. È stata la espressione di una ideologia, il mezzo con cui fin dal 1933 il Reich organizzò la repressione delle resistenze politiche interne al regime, rappresentate in primo luogo dai seguaci delle teorie dell'Internazionale di Marx e di Lenin. Un istituto destinato a durare, secondo i programmi, anche a guerra finita. Nei lager si programmò, si sperimentò, si perfezionò una tecnica di distruzione della individualità psichica prima ancora che un mezzo per l'eliminazione fisica dei nemici, ottenuta con lo sfruttamento sistematico dell'energia che i deportati possedevano al momento del loro ingresso al campo a fini produttivi. Qui si misero a frutto tecniche scientifiche, studi medici e psicologici per la soppressione di quella dignità, di quell'istinto alla socialità che rendono l'individuo capace di rivolta di fronte a una situazione di oppressione. Una macabra beffa, quindi, la scritta Arbeit macht frei, che si trovava all'ingresso dei campi, la più grandiosa organizzazione schiavistica della età moderna. E proprio in relazione al disegno sotteso all'organizzazione del lager, che diventa estremamente importante conoscere i modi in cui tanti singoli cercarono di salvare la loro essenza di uomini, di esseri pensanti, e sapere che in alcuni campi si organizzarono anche nuclei di resistenza, che possiamo assumere come simbolo di un insuccesso più ampio, come ragione della sconfitta della ideologia che aveva generato il campo di concentramento, di una sconfitta del nazismo che non fu solo militare. È questo che i ragazzi debbono sapere, poiché non si vuole che la visita ai lager si riduca ad una visita a un museo di orrori. Dalla testimonianza dei ragazzi si vedrà che qualcuno di loro ha notato intonaci freschi e lavori di conservazione che hanno parzialmente trasformato i luoghi, secondo un disegno, forse inconsapevole, di normalizzazione, in sostanza di occultamento. Questa tendenza, psicologicamente comprensibilissima, rappresenta comunque un attentato alla possibilità di una esatta ricostruzione storica e, come tale, deve essere decisamente condannata. Non è nelle intenzioni di nessuno fare processi a un popolo. Nessuno deve sentirsi nella necessità di difendersi. Tutti debbono sentire il dovere di permettere agli altri, ai giovani in primo luogo, di capire se vogliono liberare coloro che questa esperienza l'hanno vissuta, noi stessi, da un incubo. Ora abbiamo ritrovato la casa, il nostro ventre è sazio, abbiamo finito di raccontare, è tempo, presto udremo ancora il comando straniero Stavak. Divo Cappelli, pagina 17.